Allora abbiamo il piacere di avere a questo punto il pastore Filippo Alma, docente alla Facoltà Adventista di Teologia. Oggi hai avuto l'onore, ma anche forse, come dire, l'onere, di avere il culto del sabato che tu hai dedicato ai primi versetti del Vangelo secondo Giovanni. Hai evidenziato tre punti. Gesù è il volto umano di Dio, il che significa anche rivedere la nostra concezione di Dio. Che cos'è che dobbiamo rivedere?
Ma certamente noi viviamo in una cultura occidentale in cui certamente anche l'influenza filosofica greca, che ha celebrato non un Dio solo, ma tanti dei, ha portato questi dei troppo lontani. E il Dio della Bibbia invece è un Dio che si fa vicino, un Dio che è l'inaudito, perché si fa addirittura carne. Si fa fragilità. Questo non era pensabile alla fine del primo secolo, con una visione anche pagana, dualistica, in cui c'era una netta separazione tra il cielo e la terra, tra la perfezione e la corruzione, la perdizione dell'umanità.
Secondo te è ancora vero oggi? Possiamo rischiare di avere quest'idea in cui Dio è veramente molto, molto distante, impassibile?
Beh, se Dio resta ancora, anche oggi nel nostro tempo, un'idea vaga, un concetto vago, anche il concetto solo dell'infinito, non è ancora il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è un Dio che si fa persona e che in qualche modo parla la lingua degli uomini, delle donne e quindi nella fragilità. E io penso che ci sia bisogno di questo perché ci avvicina a una visione più umana anche di noi stessi.
In Gesù vediamo la fragilità di Dio. Ecco, non sembra un paradosso parlare di Dio e accostarlo alla fragilità?
Assolutamente un paradosso. È così tanto paradosso che in qualche modo questo ha sconvolto, no? Ma è il Dio proclamato. Certo, il Vangelo secondo Giovanni è l'ultimo dei quattro ed è chiamato da Clemente di Alessandria il Vangelo pneumaticon, il Vangelo spirituale, non perché Matteo, Marco e Luca non fossero spirituali, ma è chiamato il Vangelo pneumatico, spirituale, perché viene ad offrire quasi un completamento del volto di Dio, ovviamente sedimentato con la Chiesa che ha vissuto il dramma della Pasqua, cioè della morte di Cristo e della sua risurrezione, ma tutto questo in qualche modo ripensamento di Dio ha fatto sì che effettivamente hanno pensato a Gesù Cristo come il Dio incarnato.
Tu hai detto che l'amore rende vulnerabili, però noi abbiamo bisogno disperatamente di sicurezze e tu ci dici che invece in Gesù c'è la fragilità di Dio.
La sicurezza in qualche modo è qualcosa che cerchiamo tutti.
Però l'amore ci mette un po' in difficoltà.
Quando tu ami, rischi tutto. Amare è il rischio assoluto. E anche quando l'amore può avere appunto queste fragilità o anche delle cadute di stile, è meglio avere amato o provato ad amare che non amare del tutto, no? E quindi, però, chi ama? È un papà che ama. Un marito che ama, una moglie che ama, un amico che si ama, sa che in qualche modo la relazione è il rischio assoluto e quindi non c'è sicurezza nella relazione, c'è la vita, è la vita che il Dio ci ha insegnato attraverso il Dio dell'Antico e il Dio del Nuovo Testamento, che non sono in contraddizione, è un Dio che prende sul serio la vita umana.
Dio sceglie di annichilire se stesso, questo in qualche modo viene dal prologo di Giovanni, ma anche da come dire, un testo paolino, no? Dove.
Da un testo paolino e di più perché anche la Kabbalah ebraica ci dice che tu conoscerai sicuramente il fenomeno dello Tzimtzum, e quindi noi lo vediamo in Gesù Cristo, ma gli ebrei vedono che Dio si è in qualche modo racchiuso, rinchiuso nella scrittura, si è fatto piccolo nella scrittura per parlare la lingua della scrittura,
Per dare spazio a noi?
per dare spazio a noi, alla nostra umanità, perché Dio non sia ingombrante, no? E quindi dare spazio alla nostra umanità e alla nostra libertà, perché un Dio troppo presente è un Dio ingombrante che toglie la tua libertà, che minaccia la tua libertà. E allora bella l'idea dello Tzimtzum, che Dio si contrae, Dio si fa piccolo. Per noi cristiani in questi due inni, il prologo di Giovanni e Filippesi 2, cantano la discesa di Dio in Cristo Gesù nell'umanità.
Però tu hai citato anche un testo drammatico, Gesù che cita un salmo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E hai detto, sono parole di Gesù, ma sono parole che prima o dopo ciascuno di noi pronuncia o pensa.
Assolutamente, ma questa è quella che chiama Jürgen Moltmann la teologia della solidarietà, la cristologia della solidarietà, cioè soltanto un Dio che soffre, che ha sofferto davvero nella carne, può essermi vicino. Un idolo senza vita, un idolo impassibile di pietra non mi dice nulla e quindi ho bisogno di qualcuno che ha vissuto la mia così sofferenza, e questo mi tocca, mi è toccato anche in queste ultime settimane nella riflessione ma anche nella preghiera, perché questo inno a Gesù del quarto Vangelo è veramente vertiginoso. Quando ti ci cali dentro non ne finisci, cioè veramente ti fa effetto. Io penso di essere addirittura cambiato, non è pretenzioso questo, mi ha fatto del bene perché non mi ero mai calato così tanto a provare a dire il senso di queste parole, a cercare di dire il senso di queste parole.
Tu hai detto anche delle cose importanti, amare gli ideali più degli uomini, può essere una tentazione. Ecco, questo mi sembra che sia un altro aspetto che vale la pena esplorare.
Ma non è così, non è quello che vediamo talvolta anche nelle nostre famiglie comunitarie, nelle famiglie ecclesiali, dove i nostri ideali talvolta sono così importanti che però diventano motivo per giudicare l'altro. E quindi quasi quasi in nome di un ideale lasciamo che si interrompa la relazione, oppure la sollecitiamo questa relazione fino a strapparsi. E quindi ci piace più stare da soli con le nostre idee che stare con l'altro, ma non è certamente quello che Gesù è venuto a insegnarci con la sua vita sulla terra.
Forse per capire questo ci possiamo calare nell'esperienza genitori figli, dove insomma abbiamo degli ideali, però il nostro amore per i nostri figli deve anche in qualche maniera limitarci, insomma, no? In questo nostro auspicio, desiderio. E Gesù ha messo innanzitutto in primo piano l'altro, il volto dell'altro. La sequela incarnata ci invita ad essere compagni di strada. Ecco, questo mi sembra, perché a volte nell'idea che abbiamo della testimonianza cristiana c'è una sorta di superiorità più o meno consapevole, insomma, invece questa idea dei compagni di strada ci mette forse in una ottica un po' diversa?
Ma mi sembra che questo sia profondamente evangelico, no? Questi compagni di strada, addirittura questo Dio, l'ho menzionato molto fugacemente, attraverso una parabola magnifica che troviamo solo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 25, Gesù dirà: ho avuto fame, ho avuto sete, ero ignudo, ero in prigione, no? E qualcuno gli risponderà: ma quando mai noi abbiamo fatto questo a te? E Gesù risponderà: se lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, è come se lo aveste fatto a me. Che bella questa solidarietà, no? E lì c'è tutto già il messaggio, non c'è dottrina, non c'è in qualche modo credo, c'è vita umana. E allora che cos'è per me il Vangelo? È buona vita, buona notizia della vita. Allora stare vicino a chi soffre è già il centro del Vangelo, non è periferico, è il centro del Vangelo. Dio saprà in qualche modo valutare tutto questo quando un giorno ci giudicherà, a partire dalla vita.
Ultima considerazione, una cosa che mi ha commosso: nella nostra fragilità non siamo lasciati da soli.
Eh sì, Roberto, perché questo grido di dolore, no? Che Gesù poi tra l'altro lo ha citato in preghiera sulla croce, perché era il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io penso che anche chi ci sta ascoltando, ci ascolterà, sarà toccato, perché chi di noi non ha urlato di dolore con questa frase di Gesù, che Gesù riprende dal Salmo 22? È il grido dell'umanità, dell'umanità sofferente. E allora l'idea che Dio stesso ha attraversato questo sentiero difficile non ci lascia soli. A me questo mi basta, me lo farò bastare.
Grazie.
Grazie a te.